personaggio più importante e più noto della pittura monregalese del 400 è Antonio da Monteregale, che tutti conoscerete perfettamente, anche perché è colui in qualche modo che ha dato il là a questa tradizione pittorica locale e che ha profondamente segnato questo territorio, fra l'altro anche con una schiera di collaboratori, seguaci, tutti più o meno anonimi, epigoni che arriveranno a lavorare fino alle soglie del Cinquecento. Come Pietro Gallo, anche lui è uno che si sposta, perché le sue prime opere, le sue prime attestazioni documentali non le abbiamo qui, ma ancora una volta le abbiamo in Liguria. Negli anni 20 del 400 dipinge delle opere perdute nella propria Maurizio. Quindi iniziando un po' ad aprire questo canale verso l'estremo ponente, che sarà poi una costante per i pittori che operano in questi territori, e poi affresca, questo è un particolare, affresca questa importante cappella in Molini di Triola, che è una delle opere sue più note, e tra l'altro i restauri che sono stati recentemente condotti sull'edificio hanno rivelato come se ne conoscesse una parte di questa cappella, di questa decorazione affrescata, ma in realtà è emerso molto di più da questa magnifica e sontuosa crocifissione, ricca di personaggi, ricca di dettagli, in cui vediamo proprio il convergere da una parte di alcune esperienze di tanto gotico di matrice più nettamente subalpina tra il maestro della Manta e di Aquerio, dall'altra parte invece una chiara e forte ricezione delle esperienze invece più legate al mondo della costa, della nostra Ligure. In realtà, probabilmente il personaggio più importante di questa compagine non è Antonio da Monteregale. Perché se Antonio da Monteregale ha lasciato tantissimi affreschi, anche tantissime firme, e abbiamo visto che si è mosso, però un conto è muoversi, come dire, tra Mondovì e Porto Maurizio e Triora, un conto ben diverso invece è muoversi tra Mondovì e Monza. E qui si apre uno dei grossi problemi della storia dell'arte monregalese, che soltanto in questi ultimi anni si sta iniziando un po' a mettere a fuoco. Non vi percorro tutta la storia critica di questa vicenda, che secondo me potrebbe ancora rivelare tutta una serie di colpi di scena e comunque di approfondimento da fare, e ancora proprio materia grezza da studiare e da capire. Però, da circa 30 anni sappiamo come un pittore monregalese, come una sorta di super Antonio da Monteregale, indubbiamente più bello, di più alta qualità, di più alta tensione formale, di più alta finezza esecutiva, lavora dove? Lavora in uno dei luoghi più famosi del gotico internazionale europeo, cioè l'arcone d'ingresso della cappella di Teodorinda del Nuovo di Monza. Stiamo parlando, come dire, della più alta e più importante committenza della corte di Milano. Purtroppo vi offro solo un particolare, perché quello sono riuscito a trovare, lo sotto mano, abbiate pazienza, però voglio dire, nel libro lo trovate riprodotto, l'arcone d'ingresso, quindi le parti più antiche ad essere fatte. Parte della volta l'arcone d'ingresso raffigura la predica di San Giovanni Battista, la volta invece profeti e altri santi, profeti ed evangelisti, sono iniziati da questo pittore morreganese, che è morreganese per dati di stile, perché ha chiaramente la stessa cultura di formazione di Antonio da Monteregale, anche se è più bello. Questo ciclo di affreschi poi viene continuato 1444 dagli Zavattari e, come vi ho fatto, vi faccio vedere l'intera cappella per darvi l'idea di dove troviamo questa artista. Ora, è chiaro che se qui viene sostituito dagli Zavattari qualcosa è successo. Viene da dire forse non è piaciuto così tanto, ecco. Da affidargli la continuazione dell'intera cappella, però possono anche essere successi altri episodi che oggi noi non siamo in grado di leggere. Dato però forte è che troviamo un artista che evidentemente da quando lì si muove e ottiene una delle commissioni più importanti che si potesse avere dove? Nella metropoli lombarda. Quindi evidentemente questo legame tra Mondovì e Milano ad un livello alto c'è già e c'è presto, perché siamo, come dire, alla fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Quindi mi viene da dire, ma forse che Antonio da Monteregale, che conosciamo di più e conosciamo meglio, sarà mica stato un portato, cioè un allievo, un seguace, un continuatore di questo pittore? Forse sì, perché evidentemente la commissione più importante, il livello qualitativo più alto, l'ha avuto senz'altro il pittore che troviamo nella cappella di Teodolinda del Duomo di Monza. Quindi evidentemente in questo inizio del 400 da Mondovì parte un qualche cosa che ha delle chance molto grosse, delle chance che evidentemente però non riesce a sfruttare completamente, perché non riescono a diventare, come dire, i pittori di riferimento per Milano. Fra l'altro in questi anni, come dire, si stava uscendo di scena anche Nino da Besozzo, quindi stava uscendo di scena, come dire, chi aveva rappresentato il riferimento naturale per la cultura milanese. Quindi probabilmente, sapendo che c'è un passaggio di consegne, qualcuno ha cercato di tirare, venendo da fuori, ha cercato di tirare lavorare, ha cercato di vedere se c'era qualche buona occasione da sfruttare. E certamente mi viene da pensare che magari, come dire, il punto di partenza di Antonio da Monteregale, come dire, il livello più alto di questa bottega, sia proprio rappresentato da questo pittore, di cui purtroppo però conosciamo un'opera sola, e purtroppo questa opera successiva non è qui, è molto lontana da qui, dove non ci aspetteremo di trovarla, e quindi forse da qui potremmo pensare di ripartire per leggere meglio alcuni fatti figurativi. Ma questo ci spiega anche che cosa? Ci spiega anche che in realtà evidentemente una cultura figurativa locale aveva già una sua autonomia, una sua forza e una sua riconoscibilità. Ed è questa la ragione per cui poi questi pittori morreganesi a un certo punto li troviamo non soltanto a Mondovì, ma li troviamo anche in Liguria, a Genova, a Savona, fino a Levanto, li troviamo da Venga, cioè troviamo che effettivamente loro sì riescono ad espandersi al di fuori del loro territorio di origine. Non mancano altri casi particolarmente affascinanti di personaggi che anche qui si muovono tra la costa e gli altri centri italiani. A Incisa Scapaccino, cioè in quel punto di confine tra Monferrato e Langhe, arriva, probabilmente per commissione nazionale, un politico che purtroppo poi è stato smembrato da una serie di vendite abusive. Politico che è tra le opere d'arte più alte, più importanti che ci siano su questi territori all'inizio del 400, perché questo pittore anonimo, maestro di incisa, è un pittore che fa ancora in qualche modo tesoro, come dire, delle lezioni del 300 avignonese. Supera Barnaba da Modena, perché vedete che abbandona completamente quanto di bizantineggiante c'era nella sua cultura figurativa, e si confronta direttamente col tardo gotico più raffinato. Guardate, come dire, queste invenzioni, queste madonne, queste vergini assolutamente snob, con evidentemente la puzza sotto il naso, questi incarnati e burnei, questi palleggi di stoffe morbidissime che fanno queste pieghe ansate, meravigliose, con questi colori estremamente delicati, questo lusso nelle decorazioni punzonate. Guardate anche questo gesto di San Pietro che tiene quasi sfiltosamente le chiavi in mano del paradiso, come se fosse una graziosa signorina anziché un pescatore di Galilea. Ecco, e tutto questo in qualche modo ci parla di una cultura estremamente originale e sofisticata. È probabile che in realtà questo pittore, voglio dire, si muovesse tra Asti e Genova, ma abbiamo un'altra opera sicuramente di origine genovese, anche se non la conosciamo soltanto dalla fotografia storica. Ecco, questo è l'insieme del Polittico con la Madonna col Bambino centrale, che vedete parte ancora da un'idea di Barnaba da Modena, ma vedete come è stata completamente trasformata nella realizzazione finale, ed è quella che è stata sciaguratamente venduta dal parroco una cinquantina di anni fa e non ancora intranciata, purtroppo. E infine troviamo questo stesso pittore poi a Napoli, che dipinge su affresco e su tavola. Questo è un Polittico che si trova ad Altomonte in Calabria, arriva in Calabria attraverso Napoli, e sicuramente però questo pittore è a Napoli perché affresca delle figure intorno ad una tomba, la tomba di Penna, che è nella chiesa francescana di Santa Chiara a Napoli. Quindi se c'è un affresco, vuol dire che il pittore lì c'è stato per forza, cioè non può aver mandato un dipinto come a tavola, c'è sempre il dubbio, sì, ma magari la spedita, l'affresco non c'è stato lì di sicuro, perché il muro lì stava. Quindi evidentemente questo pittore si sposta tra la Liguria e l'Italia meridionale, altra zona, voglio dire, che poi alla fine quel tipo di cultura qua ancora legata ai modelli di Simone Martini, la Piazzara, se vi ricordate anche poi tutte le committenze napoletane di Simone Martini, quindi alla fine, come dire, un'area particolarmente ricettiva, molto filo francese, e in cui il maestro di incisa si ci trova a suo agio, ma soprattutto, come dire, il maestro di incisa è il testo fondamentale di riferimento per Rufino d'Alessandria, e questo è il Polittico di Marsaglia. Se riguardiamo, fare un attimo un gioco per cui li rivediamo un attimo in successione, torniamo un attimo indietro, guardate queste sante snob sofisticate, un po' scoppiosellele, guardate questa Madonna che sembra quasi come dire, questo sorriso un po' da serpente, lo scatto di questo bambino, e guardate poi Rufino d'Alessandria. Riconoscete che il modello cui lui cerca di arrivare è questo. Rufino d'Alessandria è un caso anche qui singolare, perché è un pittore che da Alessandria si muove allontanandosi dalla propria città natale, e lavora poi nel Morreganese, lavora nel Cebano e forse lavora anche a